Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. I 10 comandamenti. Quarto comandamento. Ricorda il sabato. Rav Alberto Funaro, Deni Braha e Fausta Finzi. 10 dicembre 1996. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Di comandamento in comandamento siamo arrivati al quarto e abbiamo tre ospiti. Si è allargata la nostra tavola rotonda rispetto ai due relatori dell'altra volta, perché abbiamo pensato che oltre all'introduzione che ci farà Rav Funaro con una spiegazione del comandamento nella Halakha e nella storia, forse potrà essere un'idea quella di scambiare così qualche esperienza con due figure femminili, visto che nello Shabbat la donna ha tanta parte, per cui abbiamo invitato Fausta Finzi e Deni Braha a discutere con Rav Funaro, cui do la parola per primo.
Grazie e faccia a tutti. Dunque, prima leggiamo un attimo il testo di questo comandamento e lo prendiamo direttamente dalla prima versione, quella dell'Esodo, capitolo 20. Il testo dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Durante 6 giorni lavorerai e farai ogni tua opera, ma il 7° giorno sarà giornata di cessazione dal lavoro dedicata al Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che si trova nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e tutto quanto essi contengono. Riposò nel giorno 7°, per questo il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha santificato. Ogni qualvolta noi al Bet HaKnesset, al Tempio, leggiamo le parashot di Itrò e di Vaetchanan, ossia quella dell'Esodo e di Deuteronomio, dove si trovano appunto i brani che parlano dei 10 comandamenti, sarà per il canto speciale di queste parashot, di questi brani, ma ci sembra di avvertire la stessa emozione provata dai nostri padri che si trovarono in quel momento quando il Signore pronunciò queste parole. I 10 comandamenti iniziano con le parole Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio, e terminano con il divieto di non desiderare le cose d'altri. Quindi iniziano con quello che è il fondamento dei fondamenti, ossia cioè la conoscenza di Dio, il suo potere nella storia e il riconoscimento della sua unità, la proibizione anche di raffigurarlo in qualsiasi modo e il divieto dell'idolatria. E terminò con un principio che forse nessun altro aveva ancora osato stabilire, cioè dire non soltanto fu proibito di rubare, ma perfino di desiderare un oggetto d'altro. E tra l'inizio e la conclusione dei 10 comandamenti rientrano anche le leggi, quelli che possiamo definire naturali, come per esempio il rispetto dei genitori, il kibud avvaem, il divieto di rubare. Quindi non solo quei divieti che sono stati nel frattempo accettati da tutti, ma anche delle leggi che purtroppo l'umanità è ancora oggi lontana dall'osservare, come per esempio non commettere adulterio, l'ottinato. E in mezzo a tutte queste la rivoluzione più grande nella vita del popolo di Israele, l'istituzione del giorno sacro dello Shabbat. Questo comandamento, l'abbiamo poc'anzi letto, comprende sia il precetto affermativo, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 giorni lavorerai, sia quello negativo, mitzvah lotase, cioè dire lotase come la fa, il divieto di lavorare, di compiere qualsiasi lavoro il giorno di sabato. Fu il primo divieto nella storia del mondo ed è rimasto unico per molti secoli. Il divieto vale nella stessa misura per i padroni, per i servi, per gli uomini, per le donne, per gli uomini e anche per le bestie. Per tutti Torahat, la stessa legge. Astenersi per un giorno della settimana da qualsiasi lavoro e occupazione e liberarsi da qualsiasi dipendenza dal prossimo. Tutti sono tenuti a osservare questo precetto in quel giorno che il Signore Dio ha benedetto e ha santificato. Tutti noi abbiamo l'obbligo di tornare in quel giorno quasi nella condizione nella quale eravamo quando siamo usciti dalle mani del Creatore. Questo precetto inizia con il concetto di santità e termina con il concetto di santità. Zachore Yom HaShabbat LeKadesho. Ricordo il giorno di sabato per santificarlo, al Ken, perciò il Signore Berachet Yom HaShabbat LeKadesheu. Ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Quindi anche chi è indipendente, che voglia o meno, ha l'obbligo di riposare affinché possano riposare come lui anche il suo servo, la sua serva. Infatti, solo se il proprietario di una grossa impresa, di una fabbrica non lavora, i suoi impiegati sono veramente immuni dalle tentazioni, potremmo dire quasi, di offrirsi volontariamente a lavorare lo Shabbat. E solo se il proprietario di un'automobile non guida di Shabbat, è sicuro anche il riposo sabbatico del suo autista. E quindi è bene quello che disse Rabbi Yehuda HaNasi, l'autore della Mishnah, che lo Shabbat vale da solo quanto tutti gli altri precetti della Torah messi insieme. Infatti non esiste un'altra mitzvah, un altro precetto che come il sabato dia la possibilità al corpo di riposarsi e anche all'anima di ristorarsi e di elevarsi nel migliore dei modi. Un precetto legato in egual misura al riconoscimento di Dio sia come creatore, perché ricorda la creazione del mondo, sia come redentore, perché ricorda anche la schiavitù d'Egitto. Questo precetto obbliga l'ebreo a mutare durante un giorno intero ogni settimana tutte quelle che sono le sue abitudini e a rinunciare ad ogni suo contatto con il mondo materiale. Lo Shabbat, dicono i nostri maestri, rinnova e rafforza ogni settimana la sensazione che tutti gli uomini egualmente sono stati creati a immagine divina. Nessuna cosa è più importante del precetto sabbatico nella tradizione ebraica, neppure un lavoro urgente o la perdita di una forte somma di denaro. Lo Shabbat interrompe ogni lutto e ci dona un piacere, dicono i Chachamim, i maestri, che non ha uguali tra i piaceri del mondo se si eccettua quello che si può trarre dalla contemplazione della Shekinah, ossia della presenza di Dio. Non v'è alcuna cosa più grande dell'osservanza dello Shabbat in tutti i minimi particolari. Dice il profeta Isaia, «Im tashiv mi Shabbat raglecha, se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato Oneg, una delizia venerabile, ciò che è sacro all'Eterno, e se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno e io ti farò passare in cocchio sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato». Quindi questo è il precetto rivoluzionario che Kadosh Baruch Hu, che il Signore, stabilì nel centro dei 10 comandamenti. Il precetto, la mitzvah, che mutò l'aspetto dell'ebraismo ma anche degli ebrei. I 10 comandamenti comprendono quindi la conoscenza del Signore nella storia e la conoscenza del Signore nella natura e nella sua creazione. E si può dire che perfino nel precetto del sabato la Torah ci insegna queste due conoscenze. In Shemot, quello che abbiamo letto poc'anzi, infatti nell'Esodo, collega il sabato alla creazione del mondo e in Devarim, nel Deuteronomio, all'uscita dall'Egitto. Ora non è facile spiegare perché il Signore abbia scelto che proprio questi precetti fossero detti direttamente al popolo. Secondo i maestri questo rientra nella categoria dei misteri divini. È bene solo chiarire che Yateret Diberot, i 10 comandamenti, occupano un posto centrale nel complesso di quelle che sono le 613 mitzvot. Racconta il Midrash che nel momento in cui venivano pronunciati i 10 comandamenti, tutte le generazioni passate, ma anche quelle future, erano presenti ed ascoltavano pieni di commozione le parole che Kadosh Baruch Hu, che il Signore, pronunciava al loro cospetto. Questo quarto comandamento, Zachore Yom HaShabbat, ricorda il giorno del sabato, corrisponde nell'altra tavola al nono comandamento, che è quello che dice Lota Nebere Achaet Shaker, non fare falsa testimonianza. Ciò significa che chi non osserva lo Shabbat è come se negasse che Kadosh Baruch Hu è l'autore della creazione del mondo. Secondo la tradizione, gli Aseret Adiberot, i 10 comandamenti, sarebbero anche inseriti nello Shema, che noi leggiamo due volte al giorno. Lo Shema che è la professione di fede del popolo ebraico. Infatti nello Shema questo comandamento è in corrispondenza della frase che dice le mantis cheru vasitem et kol mitzvotai, affinché voi ricordiate e mettiate in pratica tutti i miei precetti di tem kedoshim, così sarete kedoshim, sarete santi. Quindi la tradizione ebraica stabilisce che chi osserva lo Shabbat è come se osservasse tutta quanta la Torah. Ora voi sapete che abbiamo due versioni dei 10 comandamenti, una in Esodo e l'altra in Deuteronomio. Nella prima è scritto Zakor, ricorda il giorno di Shabbat per santificarlo. Nella seconda versione è scritto Shamor, osserva il giorno. La tradizione ebraica afferma a questo proposito che le parole ricordati e osserva, riferiti appunto allo Shabbat, furono pronunciate contemporaneamente per indicare che l'esecuzione di questa mitzvah, dell'osservanza dello Shabbat, richiede non solo il ricordo, ma anche l'osservanza delle prescrizioni rituali. Il Midrash insegna che questo fatto può essere paragonato a un caso di un tale che fece un regalo, fece un dono ad un suo caro amico perché non si dimenticasse di lui. Ma poi questo amico smarrì questo dono che gli era stato regalato. Allora l'amico, il primo, gliene regalò di nuovo, gli fece di nuovo un altro regalo. Ma questa volta gli disse Shamor, sta attento, conservalo, ricordalo. Cioè a dire stai attento a non perderlo di nuovo, conservalo bene. Infatti, fra le due versioni dei 10 comandamenti, è riportato in Bemidbar, nel libro di Numeri, l'episodio di un tale che fu trovato a raccogliere legna di Shabbat nonostante il divieto. Quasi che la Torah, con la seconda versione, volesse raccomandarci con quel Shamor, ricorda, non solo di ricordare, ma anche di fare attenzione all'osservanza del precetto di Shabbat. Altri ancora sostengono che il Zakor di questa prima versione, ricorda, poteva essere inteso come riferito soltanto a quella generazione che in quel momento era presente ai piedi del Monte Sinai. Ecco perché nella Amidà di Shacharit, nella liturgia del sabato mattina, viene inserito un altro passo di Esodo, di Shemot, che è Veshameru, che dice Veshameru e osserveranno Bene Israele, i figli di Israele, da Shabbat, le Dorotam, per tutte le loro generazioni. In entrambe ora le versioni noi troviamo il divieto di compiere qualsiasi melachà, opera, lavoro, valido per ogni componente della famiglia, per qualsiasi collaboratore, per lo straniero e anche per gli animali. Ora è evidente che l'opera, e per usare il termine che appare nella Torah, la melachà, non si identifica assolutamente con uno sforzo o un esercizio fisico. Questo appare evidente anche dalla semplice constatazione che mentre non si trasgredisce, per esempio, alle norme relative allo Shabbat, se si trasporta un grosso carico entro i confini della propria casa, si profana invece lo Shabbat portando con sé anche solo un libricino uscendo da casa propria verso la strada. E non è neppure vero che la Torah proibisca semplicemente di eseguire le comuni operazioni quotidiane. Che cosa si intende allora per opera nel comandamento biblico? Non farai alcuna opera. Lo si può comprendere solo studiando anche attentamente quello che è la tradizione orale. È preferibile però in questo caso non usare il termine di lavoro o attività che possono creare confusione e attenersi al termine di melachà. Una chiara definizione della natura della melachà è di vitale importanza per una giusta comprensione dello Shabbat, come la Torah stessa intende che sia osservata e come gli ebrei stessi di fatto oggi osservano. Qual è dunque il principio che è alla base del concetto di melachà e che costituisce poi il fondamento dell'istituzione dello Shabbat stesso? È importante stabilire un principio generale chiaro, in quanto non c'è stato nulla che abbia nuociuto all'appropriata osservanza dello Shabbat, come il grande equivoco che la melachà potesse equivalere o corrispondere semplicemente a uno sforzo fisico o a una fatica. Molti dei maestri hanno cercato di esprimere un'idea principale di questo genere per dare così la chiave dell'intero vasto sistema delle leggi dello Shabbat. L'esposizione è fatta da Hirsch, uno dei maggiori pensatori rabbini del secolo scorso, è molto adatta al moderno modo di pensare. Hirsch, esponendo la sua interpretazione della Melachah, inizia con l'idea generale che lo Shabbat testimonia che Dio è il creatore supremo della terra e del cielo e di tutto quanto vi è in essi. Però l'uomo è impegnato in una costante lotta per ottenere il dominio di quanto Dio ha creato, per porre la natura sotto il suo controllo. Valendosi dell'intelligenza e dell'abilità e dell'energia che Kadosh Baruch Hu, che Dio gli ha dato, egli vi è in gran parte riuscito e quindi costantemente esposto al pericolo di dimenticare la sua natura di creatura, la sua assoluta e completa dipendenza dal Signore di tutte le cose. L'uomo tende a dimenticare che la stessa potenza di cui si vale per dominare la natura derivano da Kadosh Baruch Hu, derivano dal Creatore, al cui servizio egli, la sua vita e il suo lavoro dovrebbero essere diretti. La Melachah comprende qualsiasi attività di natura costruttiva che determini un cambiamento significativo del nostro ambiente materiale, significativo cioè relativamente alla sua utilità per quelli che sono gli scopi umani. Pertanto, qualsiasi atto, anche il minimo, che renda manifesto il dominio dell'uomo sulla natura, costituisce Melachah, sia accendere il fuoco o lavare panni, fare un nodo o costruire una casa. La definizione di Melachah può essere quindi riassunta nella formula che ha riassunto Rav Grunfeld e dice: la Melachah è un atto che manifesta il dominio dell'uomo sulla natura eseguito mediante l'uso costruttivo della sua intelligenza ed abilità. Quindi alla luce di questa esposizione si può agevolmente comprendere come è privo di significato l'argomento spesso ripetuto che non si fa alcuno sforzo per accendere la luce elettrica né per scrivere una parola, come se l'uso dell'elettricità non sia più una conquista dell'uomo sulla natura per il solo fatto che servirsene non richiede sforzo, o come se scrivere una parola non costituisce più una manifestazione del potere inventivo dell'uomo solo perché è abbastanza semplice. Le azioni possono essere, dicono i maestri, più eloquenti delle parole. Quindi rinunciando completamente in questo giorno a questo genere di attività, l'ebreo come rappresentante dell'umanità davanti a Dio afferma solennemente che è solo per volontà di Dio che l'uomo ha il dominio sulla terra e che solo Dio è fonte di ogni creatività. Ci dice un Midrash che una volta i giorni della settimana si presentarono davanti al Signore, davanti a Kadosh Baruch Hu, perché volevano relazionare, volevano riferirgli quello che era accaduto durante questi giorni. E allora si presentarono in coppia, si presentò la domenica con lunedì, martedì con mercoledì, giovedì con il venerdì. E soltanto lo Shabbat si presentò da solo e protestò per il fatto che era l'unico a non avere un compagno con il quale accoppiarsi. Al che Kadosh Baruch Hu, il Signore, gli risponde: a te ho dato molto di più di un compagno, ho dato il popolo di Israele. Quando infatti si dice nel comandamento Zachor et Yom HaShabbat LeKadeshoh, ricorda il giorno di sabato LeKadeshoh, per santificarlo, la parola LeKadeshoh deriva da Kadosh, Kiddushin, che è il termine che indica praticamente unire in matrimonio. Ecco perché noi diciamo che il popolo di Israele è lo sposo e lo Shabbat, Shabbat Amalkah, e il sabato è la sposa. Rabbeinu Asher, un altro dei grandi ritualisti, fa notare che come lo Shabbat è il settimo giorno della settimana, il comandamento che ce lo impone, Zachor, inizia con la Zain, che è la settima lettera dell'alfabeto. E non solo, ma nel capitolo dove vengono narrati i 10 comandamenti, quello relativo allo Shabbat è il settimo versetto. Ed è riferito a 7 persone che debbono astenersi dal compiere qualsiasi melachah. Non lavorerai tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, la bestia e il forestiero, in corrispondenza dei quali i maestri stabilirono nella liturgia pomeridiana del sabato a Minchah 7 forme di riposo sabbatico: riposo di amore e compiacenza, riposo vero e sincero, riposo di pace, tranquillità e sicurezza, riposo perfetto. Quindi in conclusione lo Shabbat deve costituire una pausa periodica di quelle che sono le nostre occupazioni abituali. Quanto questo è diverso dagli altri giorni, tanto meglio raggiunge il suo scopo, che è appunto quello di richiamare alla mente la sovranità di Kadosh Baruch Hu, di Dio sull'universo, l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Lui e l'elezione del popolo di Israele.
Ringraziamo Rav Funaro che ci ha ben introdotto il comandamento, ci ha illustrato nei vari aspetti la sua parte. Direi passiamo alle esperienze dirette e alle idee che sono venute alle nostre due amiche. Do la parola forse a te.
Devo dire che non è molto facile tirar fuori qualcosa di nuovo sullo Shabbat dopo un'esposizione così esauriente che ha fatto Rav Funaro in maniera magistrale. Allora io posso soltanto limitarmi a fare delle considerazioni con voi, come così, uno scambio di idee tra amici. Secondo quello che la gente percepisce di primo acchito, tutti questi divieti, non si può andare in macchina, non si può accendere la luce, non si possono fare tante cose, sembrano una limitazione della libertà, addirittura una penitenza. Niente di più sbagliato. Tutte queste norme, che effettivamente limitano il nostro agire, sono, io le vedo, come una disciplina che porta a un riposo, a una gioia sabbatica che altrimenti non avremmo. Il riposo sabbatico non è fatto di scorribande in autostrada, di discoteche, di altre cose, altre godurie comuni, è fatto di momenti sociali, riunioni familiari, soprattutto introspezione. A me sembra che per 6 giorni noi costruiamo, facciamo le nostre opere economiche o per gli altri o per tu. Il 7° giorno costruiamo soprattutto per noi stessi, elaboriamo le nostre esperienze della settimana o più indietro, siamo per conto nostro, scambiamo le nostre opinioni con i familiari ed è anche un momento sociale molto importante. Nella Torah, nella tradizione ebraica si dice che non ci si riuniscono gli ebrei se non per un Devar Torah. In realtà, pensateci bene, è molto più simpatico invitare qualcuno, specialmente quelli che non hanno famiglia, gli anziani, quelli i soli, a fare il Kiddush da noi, a fare un pranzo sabbatico, piuttosto che il pranzo normale di tutti i giorni. Ma naturalmente ciascuno di voi avrà esperienze e vi potrei raccontare delle mie, che ne ho avute di molto belle, di molto simpatiche. Nulla vieta che uno passi lo Shabbat fuori di casa in un'altra città, anzi è vivamente consigliabile, secondo le mie esperienze appunto, di far cadere come tappa dello Shabbat una città munita di comunità ebraica, meglio se ben organizzata. Esiste, forse lo saprete, certamente lo saprete, una bellissima pubblicazione che si chiama Jewish Travel Guide, che riporta gli indirizzi di tutte le sinagoghe del mondo, di tutti i ristoranti kasher, di tutte le macellerie kasher, e lì uno può stabilire in che città, da Oslo a Istanbul, da Madrid. Lisbona non è consigliabile, non sempre c'è Milano, a Leningrado. E vi assicuro, si passano degli Shabbatot meravigliosi. Noi abbiamo, per fortuna, un elemento unificante e universale, la tefillà in ebraico. Entriamo in un Beit HaKnesset e, avendo un po' di dimestichezza con le tefillot che si dicono nella nostra città, salvo minime variazioni, ci troviamo completamente a nostro agio. In quelle comunità, poi, che ci danno forse un po' di soggezione, cosiddette ortodosse, dico cosiddette perché io ribadisco, rifiuto qualunque aggettivo che si metta accanto al sostantivo ebreo o comunità, esistono gli ebrei e a fare divinità i non ebrei, quindi niente ortodossi, niente.
Shabbat ce lo insegna proprio.
Rivolgersi in queste comunità cosiddette ortodosse, appunto, rivolgere la parola in ebraico è un ottimo biglietto da visita, ma l'inglese o il francese o un'altra lingua europea vanno benissimo. Ci si trova tra amici, si fa tutti lo Shabbat. Spesso si è invitati nelle famiglie, ecco che uno si trova a casa sua, non è più in un paese, non dico straniero, perché ormai siamo tutti cittadini del mondo, ma in un paese che non conosciamo altrettanto bene, di Roma. È una cosa molto molto piacevole. Ma torniamo pure a parlare dello Shabbat intramuros. Del resto c'è un principio che caratterizza tutta la tradizione ebraica, tadir kodem. Tra il consueto e l'inconsueto dai la precedenza al consueto, alla routine. Parliamo un po' della routine. Pensate un momento, nelle culture a noi vicine, la cattolica e anche la cristiana, la cosiddetta santificazione delle feste avviene nel luogo di culto. La gente va, assiste all'officiatura, servizio o messa che si chiami, poi va a casa e finisce tutto. Nell'ebraismo no. La sinagoga non è così indispensabile come la casa. La celebrazione comincia, si può dire, in casa. Ministro del culto è il padre di famiglia, o meglio ancora il nonno che ha la fortuna di averlo, e regista di tutte queste feste è la donna. Si ha un bel dire, la donna nell'ebraismo è emarginata, può andare al Beta Knesset ma deve stare dietro la grata, verissimo. Peraltro il minyan di sole donne, 10 donne formano minyan validamente costituito, e la donna può far uscire d'obbligo l'uomo in tutte le mitzvot alle quali lei è tenuta, se l'uomo non è capace di farlo da solo.
Vedi la canucchia.
Vedi la canucchia, vedi il sede, vedi il kiddush, vedi l'abdalà. Quindi, regista dello Shabbat in particolare, stasera parliamo di Shabbat, è appunto la donna. La donna che, come sappiamo, fa trovare la casa illuminata dalle candele, ha messo in tavola le chalot, ha preparato dei cibi particolari, la tovaglia pulita, il vasellame ricercato, più tardi ci si accorgerà che c'è la biancheria fresca di bucato, se si ha un vestito nuovo la mamma o la moglie lo avrà preparato per l'indomani mattina o per il pomeriggio. Tutto questo è affidato alla donna. E non a caso, in alcune comunità del nord Europa usano far precedere il Kiddush. È un bellissimo brano che io sono andata a rileggere e ho pensato di portare il libro, anche se rischiava di bagnarsi con la pioggia, per rileggerlo con voi. L'Eshet Chayil viene dai proverbi, è contenuto nell'ultimo capitolo 31 dei proverbi, quindi fa parte del Tanakh. La donna virtuosa, chi potrà trovarla? Superiore a quello delle perle è il suo valore. Il cuore del marito può fidare in lei e dovizie non verranno a mancargli. Gli arreca sempre bene e mai male, tutti i giorni di sua vita. Procaccia lana e lino e li lavora con le sue solerti mani. E come le navi del mercante fa venire da lontano il vitto. Si alza mentre ancora è notte, prepara il cibo per la sua famiglia ed assegna il compito alle sue ancelle. Pensa ad un podere e lo compra. Col frutto delle sue mani pianta una vigna. Cinge di forza i suoi lombi, rende vigorose le sue braccia. Sente che quanto produce è buono e durante la notte non si spegne il suo lume. Tende la mano alla conocchia e le sue braccia sostengono il fuso. Chiude la palma al povero, porge le mani all'indigente. Non teme per la sua famiglia il cader della neve, poiché la sua casa è fornita di lana vermiglia. Coperta essa affrontato, di fine lino e di porpora il suo vestito. Considerato nella porta della città è suo marito, quando siede tra i notabili del paese. Essa lavora tuniche e le vende, fornisce cinture al mercante, di forte decoro e adorna, sorride pensando all'avvenire. Apre la bocca con sapienza ed un'amabile istruzione è sulla sua lingua. Sorveglia gli andamenti della sua famiglia e non mangia il pane della pigrizia. Si alzano i suoi figli e la felicitano, la loda il marito. Molte giovani danno prova di valore, ma su tutte tu emergi. Cosa fallace è la grazia, vanità la bellezza, solo la donna che teme Dio è degna di gloria. Celebratela per il frutto delle sue mani e la lodino le sue opere nelle porte della città. Se questa è emarginata, e questo è il canto che ogni venerdì sera il marito recita in presenza di tutta la famiglia, quasi a ringraziare sua moglie. Sarebbe bello introdurlo forse anche noi nella nostra comunità.
Sì, ecco, l'uso romano, che sappia io, non lo prevede. Io però ho iniziato a dirlo, per la verità, ho iniziato a dirlo, a recitarlo, quindi spero di trasmetterlo ai miei scolari, quindi di là poi...
Si può proporre stasera.
Io ho fatto di più, avendolo trovato su un bel tetto tutto decorato, miniato, preso in Israele, me lo sono appeso in cucina, in modo che prima persona che deve dire qualcosa, dico no, lì c'è la scelta piano, prima ci si pensa e poi si parla.
Comunque, va bene, poi volevo dire una cosa.
Per dire delle battute. Dunque, facciamo una pausa, visto che siamo sulla pausa scherzosa, in caso ci vuole, per introdurre Deni Braca, che voi conoscete come scrittrice e disegnatrice su Shalom, di quelle deliziose vignette con i bambini a confronto con la tradizione ebraica. Questa sera ci ha fatto una vignetta apposta che è lì e che, se volete, vi potete far circolare. Qua, e ve la illustro, c'è la tavola dello Shabbat, come potete vedere, con il papà, la mamma, tutta la famiglia riunita, è il momento della Mozzì, si dice la Berakà, che fai uscire il pane dalla terra e poi ognuno a casa di Danny e la interpreta a modo suo. Il bebè in braccio alla mamma benedice il Signore che fai uscire il latte dalla mamma, ovviamente. La bambina, la piccola, dice che fai uscire la torta dal forno. E il cagnolino che fai uscire l'osso dalla mucca. Ecco, questa è Danny con le sue deliziose vignette. Quindi se sentiamo da lei qualche cosa sullo Shabbat.
Diciamo che questo fumetto mi è stato proprio ispirato dall'osservazione, non funziona?
No, no,
parlavo di non lo tocco.
È più alto, ma mi sta si riesce, aspetta, riesce, ma risolvendo al contrasto.
Un attimo, lascia vicino.
Di quale buona maniera si riesce? Dicevo che questo fumetto mi è stato ispirato proprio dall'osservazione della realtà, perché tenendo in braccio il marmocchio oramai tanti anni fa, mi è sembrato di leggerli nel pensiero, proprio quando nel momento del mossì, dato che lui il pane non lo poteva prendere in quel periodo, che lui facesse la sua benedizione, celebrasse il suo sabato in qualche modo, insomma. E il sabato, mi sono chiesto così di raccontare il mio sabato, ma devo dire che per me quel sabato è proprio l'elogio del diverso, un pochino come dicevi tu, Alberto, e questo diverso proprio inizia come contrapposizione a tutti gli altri giorni della settimana che si susseguono praticamente pressoché uguali, la stessa routine, e poi arriva il sabato si accendono le candeline. E mi ricordo quando mia figlia era piccola, in un viaggio in Israele ho visto come si accoglie il sabato lì al Gan. Mia figlia era molto molto piccola, a quell'epoca addirittura neanche aveva un anno. Io da quel momento ho cominciato a imitare questa maniera di accogliere il sabato, ho cominciato dopo l'accensione delle candele a cantare quelle canzoncine che si cantano per i bambini, le canzoni che riguardano proprio il sabato, e sono molto molto carine, anzi io consiglierei proprio anche qui alla comunità ebraica di Roma di insegnarle, di farle. Proprio in occasione della venuta del sabato mi ricordo che poi man mano la mia figlia ha cominciato a impararle, le cantavamo insieme e c'era questo momento magico, no? Che creava un'aspettativa, si accendevano le candeline, allora lei sapeva che si cantavano queste canzoni e poi veniva il dolcetto e si preparava la tavola, e quando è nato poi il fratellino allora è stata lei che le ha insegnato queste canzoni. Il nostro sabato è continuato così, insomma, aspettando poi il papà che tornava. Era veramente un giorno diverso dagli altri, un giorno di calma, di serenità, di incontro. E questo, bene o male, è continuato anche adesso che sono abbastanza grandi. E diciamo che nonostante gli impegni di tutti quanti cerchiamo sempre venerdì sera di unirci a tavola tutti e quanti, compreso il suo cagnolino che è entrato a far parte della nostra famiglia, anche lui aspetta lì nel suo angolo il suo mossì. non dice la parola, però sta, lui di solito come tutti i cani mangia il suo pasto da solo, però il venerdì sera lui è accolto a tavolo e aspetta il suo mossì. Mi sembra una cosa giusta, non lo so che cosa ne pensi tu, però...
Poi c'è scritto la fabbecchia.
Ecco, quindi lui fa parte, diciamo, facendo parte della famiglia.
Comunque nella tradizione ebraica anche lo schiavo doveva sedere il giorno di sabato a tavola con il suo padrone, questo proprio per affermare e testimoniare l'uguaglianza tra tutti.
Bene, allora quindi questo mi rassicura. E diciamo che col venerdì sera noi ceniamo nel salone, contrariamente a tutti i giorni che si cena nel tinello col servizio all'americana. Invece il sabato è già diverso, comunque è stata bella tovaglia, il servizio buono, e non c'è quell'incubo della televisione che tante volte vogliono tenere accesa, e quindi stimola questo dialogo, e stimola anche il senso dell'umorismo. Io dico, le più belle battute, i più belli dialoghi, il più bello incontro a casa nostra sia di venerdì, proprio perché si può parlare liberamente, insomma, ci si incontra. E questo è il mio sabato. Ecco, dei flash a proposito, come rifaccio quello che diceva Fausta prima, dei sabati fuori. Il nostro primo sabato da sposati, io e mio marito l'abbiamo passato a Cape Town, siamo andati lì al tempio e ci siamo presentati al rabbino capo, sempre con il passepartout dell'ebraico o dell'inglese, come dicevi tu, e ci ha invitato a casa sua, ed è stato, ecco, un sabato diverso dal solito, molto particolare. Poi ha insistito che rimanessimo a pranzo con loro. Adesso potrei aprire una piccola parentesi sul tipo di cucina, che è stata una cosa... io di solito mangio di tutto, è stata una cosa... Il primo era una cosa rossa che sembrava una crema di pomodoro, insomma io ci sono andata lì abbastanza fiduciosa, penso che era un passato di prugne cotte dolci, tipo marmellate, insomma è stata una cosa allucinante, però è stato bello. Chiusa la parentesi del sabato all'estero, e con un altro ricordo carino di sabato che io ho, forse la prima vera volta che ho sentito il sabato in vita mia a livello epidermico, è da ragazza in un kibbutz da Tia, al Zeleau, e lì è stato bellissimo perché c'erano tutti i presupposti per poter vivere e godere il sabato, cose che la vita in città, e tanto più nella diacona, non è che ti serve su un piatto d'argento. E mi ricordo che a una certa ora del primo pomeriggio tutti i lavori cessavano, ognuno si ritirava, ci si faceva la doccia, e poi si avviava lentamente verso il tempio. Gli uomini erano tutti vestiti con la camicia bianca e i pantaloni blu. C'era questo tempio bellissimo, molto molto semplice, di legno chiaro, con delle ampissime vetrate, e mi ricordo, ecco, il ritmo proprio fuori dal tempo, la calma, la pace, ma anche nel seguirsi proprio della melodia, della preghiera, tutto quanto era lento. E poi mi ricordo che è entrato un uccellino e ha cominciato a svolazzare, proprio seguendo le note di questa musica, anche lui piano fuori dal tempo. Io penso che abbia sentito veramente anche lui che cos'era questa pace, questo shalom, questo Shabbat shalom. Così, ecco, questi sono i miei flash di sabato che mi avete chiesto.
Grazie anche a Eni. Non so se avete qualche domanda, non si ricorda.
A te. Tu mi dici, tu è una cosa che ci sono. Siamo tutti uguali quando andiamo in qualsiasi posto del mondo, non ci sono ortodossi, schienati. E se entro dentro in un tempio riformato?
Ah no, io non
è una grazia.
Puoi dire che è una vera, tu lo Shabbat devi passare in un determinato modo, cioè se vai in un tempio riformato dove a dirti là invece di esserci un kazan, c'è una camionetta, che stellino, si mette a non è conforme a quella che è la tradizione.
È un'altra cosa.
Di Shabbat possibilmente mi cerco un bel Akenet perché
rispondendo alle idee.
Ah, non lo fatto.
Però ti posso raccontare di essere andata al tempio Emanuele, ma a New York, il primo tempio più famoso, il tempio Emanuele, sono andata lì. E cominciano alle 10:30, quindi ho dovuto aspettare, c'era il casagno, ho chiesto se mi dicevano hai con più parti in English e parti in English, e chiamate queste persone alla Torah, cosa intendete con la Riata Torah? Non senso per rimanere. Ho trovato una bellissima sinagoga, simpaticissima, con un kiddush sontuoso, io abbiamo fatto amicizia, sono stata benissima, sono
finita. È un altro atmosfera.
Sì. Poi tornando verso l'albergo ho sentito Rolam, Italia, in varie sinagoghe, sono andata a vedere, era molto bello.
No, lo Shabbat c'è il servizio comunque come in tutti.
Io ho trovato le stesse melodie di Eladon, di Izzar e di Adonolam.
E questa è con la bellezza anche questa di trovare in alcune parti del mondo alcuni canti ai quali siamo abituati. Questa è la capitata per noi sulla Costa Azzurra di andare in un bel chianese per si è perdita.
Allora,
e vicino Nizza, eccetera, e sentire per esempio il Mismolle David o alcuni canti che sono uguali, identici.
Anche a New York.
Sì, qui ci sono
i canti e partiti di New York.
Cioè ti fa sentire a casa, ti fa sentire a casa.
Qui bisognerebbe dire una cosa però, è verissimo, fa sentire a casa perché si partecipa attivamente, perché si sta bene. Peraltro stiamo andando tutti verso la tradizione israeliana, cioè prevalgono nel mondo, credo, i canti israeliani. È un peccato che noi perdiamo
Roma,
che
il Roma, eccetera. Il motivo è il Sheliach che viene. Noi avevamo una Birkat Hamazon, per citarvi,
un bellissimo
Birkat Hamazon romana.
È grave che lo dica io.
No, no, d'altra parte, è la generazione che ci sei nato te, perché ci sei nato con questi sceriati, che sono venuti e ci hanno portato la Birkat Hamazon che abbiamo. Come anche alcune preghiere dell'introduzione del sede di Mesa. Cioè non è quello che noi
comunque,
andiamo.
Comunque, vedi Emanuele, ti dico questo, in questo Beth Akenet dove sono stato, a un certo punto ho sentito dei canti sefarditi, poi all'improvviso il Kazan intona un canto schienazzina. A quel punto sono andato da uno e ho chiesto, mi scusi, ma che minaghe è questo? Ma guarda, non ci faccia caso, perché qui noi cerchiamo di accontentare un po' tutti.
Beh, e noi a pensa.
Quello che noi invece diciamo così, non facciamo, lo puoi trovare al tempio dei giovani, forse,
pure. Stasera. Tu hai cantato.
Ma Otur che non è la cosa, che non è secondo
però rito. Però lo cantiamo perché ci piace.
Ma nemmeno a Nerota all'Alo è secondo rito romano.
E certo, invece il mio rito Sefardì si canta a Nerota all'Alo. E nel rito a Firenze, a Genova, dov'è? Tu lo sai, allora si canta perché è il rito Sefardì. Però ci piace, è bello, sappiamo essere, capito? Perché è così, però
vedi,
roviniamo.
No, scusate, ti dico una cosa Emanuele, queste cose accadono anche all'interno della nostra. Italiano. E un canto sefardita diventa viceversa, insomma, capito? E quindi poi si va avanti così e si perde poi quello che è il minag tradizionale.
Si perde, ed è un peccato, perché ecco, per esempio oggi non credo.
Per esempio a Roma c'era una bellissima abitudine, quella subito dopo la tefillah di Shacharit, si andava al Tempio Maggiore, soprattutto gli spagnoli,
di Shabbat.
E recitavano i salmi. Leggevano il quarto e quinto libro. Ora questi canti, forse tu li avrai registrati, non lo so, non se ne conosce più il sì, eccetto qualche canto che mi ha insegnato mio padre, Zichrono di Vraka, perché era uno di quelli che frequentava, non se ne conosce più.
Purtroppo questa è la cosa che sono venuti questi sceni, è proprio la colpa, che colpa gliela vuoi dare, perché poveretti loro ti insegnano una cosa e non ti possono insegnare quell'altro perché non la conoscono, è chiaro. E ti hanno insegnato quello e hanno rovinato, così come purtroppo è capitato, non so, in una comunità Siena, piccolissime comunità, che ti viene quello studente israeliano a fare il Shabbat.
D'altra parte se non hanno nessuno,
Bim
Koma Cerenish, Istatelli Odish.
Vieni quello, se tu sai dire le percosse, vieni, fai, quello te la canta in spagnolo, in tutto quanto, però si fa Shabbat.
Adesso avviene anche perché riguarda i cibi dello Shabbat. I romani per esempio usano lo stracotto. Adesso per esempio diciamo così i matrimoni tra romani e tribolini si va a finire con
sì,
concus.
Purtroppo è una cosa che è una certa gravità, però penso che esista il matrimonio mistico e tribolini.
Bene, io ti volevo chiedere una cosa.
È tutto bello.
Una cosa che non abbiamo forse detto, il significato del doppio, cioè le due candele, i due pani, questa simbologia del doppio che ricorre nello Shabbat, penso che sia importante da chiarire.
Le calò sono due, lo davo per scontato, scusatemi, è stata una mia manchevolezza, le calò sono due, in ricordo della manna che il venerdì cadeva doppia. Le candele sono due, c'è un aspetto pratico, insomma, a parte il simbolo della festa delle candele, di illuminare la casa, una luce supplementare è doppia, in modo che una rimanga comunque anche se c'è un colpo di vento, anche se una delle due, lo stoppino funziona male, eccetera, eccetera. C'è sempre questo due. Poi ci deve essere un significato mistico che a me sfugge, perché
l'anima,
con la mistica,
l'anima, ecco, diciamo, quello, l'anima, do, l'anima aggiuntiva,
apposta,
la neshama,
esattamente,
a me piace piaciuto pensare questo,
no, un'anima, no,
no, no,
quindi preferisco,
ecco, io pensavo l'anima, la doppia anima,
la core e shamor, sì, ma non soltanto, c'è di più. Di Shabbat ognuno di noi è come se avesse una neshama yeterà, un'anima, diciamo così, suppletiva, supplementare. È l'anima sabbatica, che con l'andar via dello Shabbat se ne va anche quest'anima. Allora, quando noi facciamo la Abdalah, cioè le benedizioni sulla separazione del sabato al giorno, del giorno feriale, all'uscita dello Shabbat, noi facciamo la Berakah sui Besamim, sui profumi. Perché? Ci sono due interpretazioni. Una che, in qualche modo, come diceva Emanuele, ci rimanga un po' come se respirassimo ancora, allontanandosi quest'anima sabbatica, questa atmosfera dello Shabbat. L'altra interpretazione è perché probabilmente con l'allontanarsi di quest'anima, che ci dà anche più vigore, ci dà più forza, è come se noi sentissimo venir meno, ci sentissimo venir meno, e allora abbiamo bisogno in qualche modo di tirarci su con questi profumi, con questi besamim.
C'era una domanda lì prima, poi.
Volevo confermare che ancora.
Tu vieni da
Italiano?
No, c'è
il mio figlio. Ah, sì. Sono sempre come li ho lasciati tantissimi anni fa.
Una domanda personale, ho una conoscenza del posto di verificare del dispositivo delle luci. Se mi potete dare qualche indicazione in modo da poter poi approfondire
nelle strade
quali, perché che c'è.
Cioè di Shabbat non si può trasportare.
Sì.
Assolutamente. Allora bisognerebbe che in qualche modo tutte le zone dove abitano gli ebrei venissero tra loro collegate. Credo che in alcune città sia stato fatto, credo a Venezia per esempio questo è stato fatto, attraverso dei fili,
Amberto e Strasburgo,
anche a Trieste, attraverso dei fili elettrici eccetera, in modo che, diciamo così, non diventa più una proprietà pubblica, ma è come se fosse un luogo, diciamo così, privato, dove tutti abitano in quel posto. È l'unico mezzo, l'unico sistema per poter trasportare poi di Shabbat. In Israele credo in tutte le città sia possibile, siano, ci sia le rupe, sia stato fatto le rupe, eccetera. A Roma non è stato fatto, forse chissà, facendo per esempio un controllo abbastanza approfondito, forse in alcune zone questo potrebbe essere
con
potrebbe,
le mura,
con le mura, con qualche cosa. Io non sono un esperto di Erucata, però credo che
anche i fiumi,
sì, credo così, anche più, anche in più, credo che si potrebbe fare anche, non è una cosa semplice, no, non è una cosa semplice, certo, più la città è piccola e meno problemi ci sono, insomma.
È accompagnato da una procedura particolare, la disposizione del filo.
Sì, che siano collegati completamente l'uno all'altro, dovrebbe essere visibile, certamente deve essere visibile.
Vabbè, parliamo delle rupe dei cibi allora?
Le
rupe dei cibi, la supremazia del sabato rispetto a tutte le altre feste. Probabilmente per il principio che si diceva prima, tra il consueto e l'inconsueto dai la precedenza al consueto. Il sabato arriva ogni 7 giorni, le feste sono un certo numero e vengono a cadenza fissa. Se il sabato entra subito dopo 2 giorni di festa, occorre una certa procedura per poter preparare i cibi del sabato durante la festa. Nella festa si può cucinare, ma soltanto per consumo immediato, non si può fare la marmellata, non si può fare la conserva di pomodoro per l'inverno, si cucina quello che è strettamente necessario per i pasti della giornata. Quando subito dopo la festa c'è il sabato, si usa. Occorre preparare un certo piatto non completo, che può essere una frittata, un qualche cosa, un tipo di carne, che indica l'inizio di una cucina, di un'operazione di cucina che si farà poi durante la festa per lo Shabbat, perché poi nello Shabbat invece scatta il divieto di accensione del fuoco e si può soltanto riscaldare, mentre nelle feste si può cucinare, accendere il fuoco da fuoco già acceso senza spegnere. E lì ci sono certi accorgimenti che se le signore non li conoscono possiamo benissimo dargli, ma insomma non è il caso di entrare in particolari così culinari, non mi sembra.
C'è una domanda di Claudio Fon.
Io volevo ritornare sulla domanda che ha posto Emanuele, perché mi sembra molto importante soprattutto per la nostra comunità, perché io farei una distinzione fra quelli, quello che sono nuove tradizioni o tradizioni diverse dettate, come dire, dalla buona volontà, quello che viene a dare una mano alla comunità di Siena, sa, conosce solo il dominante, va lì e perlomeno tutti ne beneficiano. Anche perché secondo me quando dopo un certo periodo che ci si appiattisce su un certo tipo di routine dovrebbe spettare ai membri della comunità di dire proprio in memoria delle loro tradizioni cantateci una volta l'anno questa melodia piuttosto che quell'altra anche per mantenerla e fin qui penso possiamo essere d'accordo. Quello invece su cui non sono d'accordo è su un tipo di atteggiamento che non è, che purtroppo non è isolato, considerare una tradizione migliore delle altre e imporre di cancellare quell'altra perché è meno bella, che è un qualche cosa di deleterio, perché credo che sia un principio delle tre isole, nessuna tradizione è migliore di un'altra.
C'è di più, se ti posso interrompere, c'è di più nell'ebraismo, per esempio quando è stata stabilita una halakha, una regola, nessun tribunale rabbinico può annullare quella regola se non è superiore in numero e in chokmah e in sapienza, quindi tanto vale per chi dice che magari questa tradizione è migliore dell'altra per cui l'aboli nel modo più assoluto, insomma è contrario proprio alla tradizione ebraica.
E aggiungo io, questo tipo di atteggiamento fa senso per l'ignoranza, cioè chi non sa porre le domande accetta quello che gli ero. E faccio due esempi specifici, uno che pochi conoscono, che il Minhag romano era radicato e ricchissimo, e a metà dell'Ottocento, quando venne da Israele il Hazan,
ogni riferimento è puramente casuale.
È puramente casuale, il quale decise d'amblè di cancellare più di metà.
Lo mandarono via dopo,
Sì, sì, anche, lo mandarono via, però nel frattempo si era cancellato tutto. Un'altra cosa dell'immediato dopoguerra, l'eliminazione della Nine, che era che è avvenuta nel.
Senti, io una di quelle cose sulle quali insisto. E anche a scuola, quando faccio lezioni con i ragazzi, se leggo un passo di Torah o di Mishnah, io pronuncio sempre Langain, proprio per mantenere questa tradizione. E non è giusto, io dico ai ragazzi, ma non avete mai sentito dire ai vostri genitori, ai vostri nonni, Sheman Israel? Sì, more, è vero. Questa è la dimostrazione pratica che è una tradizione che purtroppo va scomparendo, insomma.
Sì, però io mi ricordo da bambino, nell'immediato dopoguerra, era diventato un tabù.
Ain, perché Ain, è vero, è verissimo, il mondo orientale è così.
L'anima di Prato ha introdotto la Berakà.
Quella degli sposi che si taglia.
Che tu ti togli il capo anima. Quella che no, Berakà Tomarela dice il Coe, è un altro discorso. Ma la Berakà che dice la vita.
Al matrimonio.
Matrimonio. Per capire.
Non è romana questa.
È veneziana.
E sai, beh, giusto.
E questa l'ha portata da vino Prato.
È bellissimo.
Ma
ne esiste proprio.
Io credo che senza ritornata la Berakà nostra non sarebbero accettati.
C'è. Se tu senti fare il matrimonio al maestro di Gatto, che è più anziano, diciamo così, tra gli officianti, lui non recita mai questa Berakà di cui parlavi tu, che è stata introdotta da Raffrato, ma recita quella che gli è stata insegnata dai vivanti o dai.
Capisci questo?
Io come esperienza personale penso di avere.
Cioè, sul Mahazzor di Shaddam, c'è scritto rito bene Roma dei figli degli ebrei di Roma, e c'è quella famosa introduzione di Chantal scritta in Racine che io non conosco, ma che lì dentro c'è un commento che dice che secondo una sua interpretazione, cioè Chantal dice che il nostro rito romano è quello che hanno portato 2000 anni fa.
Infatti, infatti, se tu guardi la liturgia del venerdì sera, del venerdì sera, per esempio Arvit, inizia le parole cerchi lama tabba yom shevi, che non si trova in nessun siddur del mondo, perché è una berakà tipica proprio della comunità di Roma e probabilmente risale a tempi antichissimi, insomma.
Cerchiamo
un attimo. A proposito di melodie, avvocato Fano? Forse farà piacere sapere all'avvocato Fano e a tutti che il coro Acol, nel quale sono entrata di recente, appunto ha questo compito di raccogliere le antiche melodie delle comunità purtroppo in estinzione o già estinte, a ciò che non si perdano. Poi naturalmente il coro però non
diciamo
può...
la verità, Emanuele è stato un pioniere
dietro le orecchie,
dietro le orecchie, dietro l'aiuto delle orecchie, ma io ho continuato e l'ho ingrandita enormemente, e ti dico con grande fatica a volte ho fatto, però le ho fatte e le continuo a fare, perché si cerca di mantenere. Ti dico una storia che è bene che la gente lo sappia: quando con anima si cronologa Grassini divenne rabbino a Venezia, venne da me, si prese tutto il tikkun veneziano e se lo imparò.
E lui era veneziano poi?
Sì, ma lui se l'era dimenticato, perché lui venendo a Roma aveva preso, lui ha voluto riprendere e ripassarsi tutto il rito veneziano, perché andando a Venezia ha voluto tentare su quel materiale incompleto che ciò, perché se fare un materiale completo troppo ce ne vuole. Però ecco, questa è la cosa importante, non deve finire in nastri come sto facendo io. Purtroppo però un Mantova, un Siena o Ferrara o altre cose, caro mio, vai. Ah, ma certo, vabbè, quello certo, è proprio di Chantal. Si parla 1925-27, mio papà un giorno va a Venezia e sente la Schirena di venerdì sera cantato con l'aria della Tiglà, e lo porta sulla Tiglà, mio papà lo porta sulla Tiglà di Firenze. Come mio papà ha introdotto la Schirena, anziché come si cantava anticamente in quella maniera, l'ha cantata con l'aria della Tiglà. Il consiglio della comunità si è opposto, perché erano antisionisti, non volevano, però fortunatamente in tutte le Keilot oggi si è fattite in Italia si canta per venerdì sera a scrivere con l'aria della Tigma.
È vero, lì l'ho imparato io a Firenze.
Certo,
alla fine degli anni
ma anche a Venezia, anche a Genova, tuttora a Genova, se si canta a Genova ancora con rito se fattita, c'è il cosa da fare.
Ma non soltanto a livello di Nibunino.
E chi l'ha creato è stato con anima di Ravenna, era un presidente della comunità di Ferrara, Felice Ravenna. È stato lui l'ideatore di questo esperimento.
Ma non soltanto a livello di Nigunim, di canti, stanno scomparendo alcune, anche a livello di atteggiamenti. Tu sai che il venerdì sera, subito dopo il Kiddush, il capofamiglia benedice la sua famiglia, dalla Berakà ai figli, eccetera, eccetera. Al Tempio Spagnolo, forse Claudio se lo ricorda, si usava a un certo punto della defilà che tutti i ragazzi andavano o dal padre o dallo zio più grande o dal nonno,
anche
dal qualcuno,
davano
la mano, certo. Si davano la mano e baciavano la mano e loro gli davano la beracca. È un uso che è completamente non si fa più questa cosa. Il venerdì sera, cioè era praticamente il ricordo del fatto, certo, della beracca che si dà, che probabilmente non sapevano più dare.
Venerdì sera, ai tempi che c'era mio papà a Genova, mio papà dava la beracca a chi andava su la Tevà, a Dandi Shabbat Shalom, e dava la Berakà.
Un altro uso era questo, quando si si faceva un fidanzamento,
sì,
quindi questi due futuri sposi, il venerdì, andavano il venerdì sera, venerdì sera prima, cioè subito dopo la rabbit, andavano dal rabbino per ricevere la berakà di... anche questa è una cosa completamente scomparsa. Però tutte queste cerimonie, si facevano il venerdì sera, perché era di buon auspicio, insomma, c'era l'inizio, c'era, quindi completamente scomparsa.
Il fondamento del monte su questa, sì, su questo rito della Cacciamanno, della nipote che viene fidanzata con lo zio, e allora
io volevo parlare della a proposito di canti, di usanze, eccetera, volevo parlare un pochino della nostra esperienza. Io vivo in una famiglia allargata, che è quella di mio marito, con le varie diramazioni, qui ci sono appunto questi matrimoni misti tra tribolini, romani, ungheresi, insomma.
Anch'io ho fatto matrimonio misto.
Varie diramazioni. Allora, siccome noi il Pesach lo passiamo tutti quanti insieme, e abbiamo inventato una cerimonia sui generis, in cui si cantano tutti i pezzi vengono cantati secondo diversi culti, ed è una cosa bellissima, perché i bambini prima di tutto una cosa viene tramandata, imparano le varie usi, eccetera, e al tempo stesso loro apportano, frequentando la scuola ebraica di Roma, eccetera, apportano quello che hanno imparato. Penso che sia una cosa veramente un compromesso, definiamolo storico, molto 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 bello.
Abbiamo
la clac, ce la facciamo,
noi abbiamo un marmocchio di adesso ne ha quasi quattro, insomma, già da un bel po' sta lì a giocare per conto suo, e dopo che ne abbiamo cantato Amazon ci dice bravi,
ecco. nel nostro caso veramente sono i genitori, i nonni, eccetera, che fanno da bravo ai nipoti.
Infatti al sede mi riferivo,
la sede di Pesach finisco con la berakà, mi è a volte contestata, qualcuno mi è contestata, non mi interessa, perché lo faceva mio papà a Genova.
Perché è contestata? Spiegami questa cosa.
C'è qualcuno? Non l'hai detto te? Non lo sento io.
No, ma io pensavo che fosse qualche ritualista, qualche...
Mio nipote d'arte che me lo contesta. Però mio padre mi ha dato sempre la berakà dopo che c'è la famiglia. È stata una cosa che io l'ho mantenuto fino a...
Se tuo padre ti dava la berakà, vuol dire che aveva qualcosa su cui basarsi, certi minachim non nascono così, senza una motivazione.
C'era qualche cosa, questo mi fa piacere.
Nella halakha è previsto, quando si dice, ma c'è chi usa fare così, nonostante, ma chi si comporta in questo modo, vuol dire che c'è Yeshlo al malismo. C'ha qualcosa su cui basarti.
Quando chi inventa il minag è tuo marito che ti dà la berakà anche a te insieme ai figli venerdì sera, che per te...
Chiedi di voi.
Mi frega sempre perché mi devo fare, mi metto la mano, io effettivamente non so che si devo fare.
Si è un po' fa tutto quello che vuole.
Ma lo sai che veramente la insidia è la berakà.
Noi a Roma, a tutti. Finisce il kiddush.
Baruch, una cena d'amme nucaglia,
e non è una vera
berakà.
Sì, ma non è una vera berakà.
Non è una berakà.
No, non ho detto berakà. È un passo che noi del kiddush.
È solo Roma, solo Roma.
Perché
è
un passo in altre città d'Italia, se finisce la berakà. Io sono a Roma, Baruch, come si dice?
Baruch,
una cena d'amme nucà, e non muoio Israele.
Io lo dico perché...
Ormai
c'era una domanda lì, alzate la mano, lei, sì, dai.
No, le donne debbono bere, debbono fare anche l'Avdalà. Sì, è mitzvah per tutti bere il dell'Avdalà. Ci si può basare anche su quello che fa l'officiante, si esce d'obbligo lo stesso. Ma le donne sono tenute a seguire anche la, come per il kiddush sono obbligate a seguire anche l'Avdalà. Comunque ci si può basare anche su quello che fa l'officiante. Il kiddush, per esempio, che fa l'officiante il venerdì sera, con quello non si esce d'obbligo, perché il kiddush va fatto a casa.
A casa, no.
Tanto è vero che noi usiamo chiamare un bambino e fargli bere il vino, perché quella berakà che si fa non sia una berakà levata là, cioè fatta in vano, senza motivazione. Le berakot non si possono recitare senza che poi vadano, diciamo così, a buon fine.
Ma si dice a Roma, si fa questa kiddush in virtù, perché in altre comunità non si fa, però è bene fare come si fa a Roma, il kiddush al tempio, in virtù di qualcuno che non è in grado di poter fare.
Sì, tanto è vero che in alcune comunità non fanno il kiddush.
Ma è sbagliato.
Io lo dico sempre fare a tutti, anzi a Cerna mi è piaciuto tanto vedere che tutti i bambini vanno a bere e c'è qualcuno che passa
in due volte,
dice no, sei stato già visto, basta.
Però no, guarda, io dico che è giusto farlo.
L'origine del kiddush al tempio era per i viandanti, anche per
gli analfabeti, perché noi avevamo della gente che non conosceva, che non era in grado di poter fare un kiddush, e allora si era introdotto questo rito romano, ma poi il rito romano, siamo riti di pizzarelle e noi sappiamo qualche cosa, ma si va fuori dal seminario.
Bene, allora io vi ringrazio, è stata una serata piacevole, buona fine di Canuccato.
Vi arriva.
Vi arriva.